Buonasera, buonasera a tutti. Cominciamo.
Gentili consiglieri, stiamo per procedere al primo appello, quindi vi chiedo di fare attenzione e di rispondere per cortesia. Grazie.
Procediamo con l'appello del Consiglio di Municipio 6 di lunedì 6 maggio 2019. Ariazzi, Barbieri, Benaglia, Bianchi, Broggi, Buro, Carnevali, Cipriani, Clema, Costa, Dall'Occo, De Feo, De Mezza, Delfini, De Muro, Di Renzo, Esposito, Garlaschelli, Goldoni, Meazzi, Minniti, Musotto, Perri, Piccolo, Prati, Rivolta, Ruggineschi, Russo, Sarina, Uniti, Zaccaria. Venti presenze. Il Consiglio può iniziare.
Allora, buonasera a tutti. Quello di questa sera è un consiglio particolare. Io sono molto lieta di ospitare con noi appunto un ospite di valore che viene a illustrarci il pensiero del cardinale, dell'arcivescovo, mi scusi, che già è andato in consiglio comunale con una riflessione rivolta comunque a chi fa politica, a chi presta servizio per la città di Milano. Scusate, però se ci sono suonerie o altre cose vi chiederei di silenziarle, perché poi è poco simpatico per la discussione. E quindi appunto l'invito dopo la proficua esperienza in consiglio comunale è stato un po' quello di partecipare, anche portare questo pensiero anche all'interno dei vari municipi dove già si è avviato questo percorso nelle settimane scorse. Io invito davvero tutti voi, consiglieri, cittadini, ma soprattutto i consiglieri per il ruolo che ricopriamo, ad ascoltare in maniera aperta, in maniera davvero attenta a queste parole, perché ritengo che ognuno di noi che si mette al servizio di una comunità lo faccia spinto da valori più alti e quindi sicuramente anche con la volontà di ascoltare opinioni autorevoli che ci possono anche dare delle indicazioni su come svolgere al meglio il nostro ruolo. Quindi io ringrazio davvero per la disponibilità e quindi cedo naturalmente la parola al nostro ospite che ci illustrerà appunto le parole dell'arcivescovo. Grazie mille al appunto nostro ospite Attimonti. Grazie.
Grazie a lei, Presidente, grazie a tutti i consiglieri presenti. Vorrei in premessa spiegare le ragioni di questa mia venuta qui, come in tutti gli altri consigli di municipalità che disetterò entro la fine del mese di maggio su invito dei diversi presidenti. Era nata l'idea quando la sera del 6 dicembre, in occasione del tradizionale discorso alla città in Sant'Ambrogio dell'arcivescovo Delpini, accadde un fatto inusitato, effettivamente mai registrato: un largo applauso al termine dell'intervento dell'arcivescovo, che sorprese tutti, anche i giornalisti che lo notarono poi l'indomani, perché era totalmente irrituale. Teniamo presente che quel discorso si dà nel contesto di una liturgia solenne, che sono i vespri, cioè la preghiera della sera, che introducono alla festa liturgica, alla solennità liturgica di Sant'Ambrogio. Ecco, questo applauso però, che era diciamo di tutta l'assemblea, e c'erano ovviamente sindaci, amministratori non solo della città di Milano ma di tutta la diocesi, quindi di buona parte della Lombardia, aveva colpito tutti. Allora da lì è nato anche l'invito, invece, lo scorso 11 febbraio all'arcivescovo di intervenire in consiglio comunale. E appunto anche quell'intervento cui assistetti fu accolto da tutti, insomma, i consiglieri che poi intervennero nel dibattito, e della maggioranza e dell'opposizione, con grande apprezzamento, pur nelle legittime diverse valutazioni politiche che si potevano recepire dagli interventi stessi. E anche questo fu un fatto abbastanza raro. L'ultima volta che un arcivescovo parlò a Palazzo Marino fu nel 2002, in occasione del saluto del Cardinal Martini, poco prima di lasciare la nostra diocesi. Ecco, questa premessa, diciamo, spiega perché io stesso poi mi sono reso disponibile invece a visitare i consigli di municipalità, perché con l'arcivescovo ci siamo detti forse è bene che queste parole, questo messaggio possano raggiungere capillarmente i territori dove vive, pulsa il cuore della nostra città. Ecco, allora umilmente sono qui in mezzo a voi solo per portare parole non mie ma dell'arcivescovo. Tra l'altro adesso uscendo di casa, perché abito con lui in episcopio, l'ho incrociato e gli ho detto vado al municipio 6, mi ha detto benissimo, innanzitutto porta il mio saluto e il mio ringraziamento a tutti i consiglieri, augurando loro buon lavoro, e quindi questo faccio in obbedienza a quanto mi ha chiesto di fare l'arcivescovo. Ecco, allora parlo, diciamo, riprendendo qualche aspetto dei due interventi dell'arcivescovo. Il primo, a mo' di premessa, è stato quanto l'arcivescovo disse proprio a Palazzo Marino. Nel suo esordio, nella premessa, disse così, qui cito: quello che di più proprio la Chiesa Cattolica ha da offrire è la persuasione che la vita abbia un senso, che abbia una direzione, che sia risposta alla promessa di Dio della vita eterna, e che la via sia buona in obbedienza al comandamento di Gesù, che indica la strada dell'amore fraterno e del servizio ai poveri, quale frutto della vita di Dio donata agli uomini, cioè della vita eterna, alla quale guarda la nostra speranza. Ecco, questo per dire che il proprio della Chiesa è questo, e naturalmente è una proposta offerta alla libertà di ciascuno. La Chiesa non ha nessuna intenzione di fare proselitismo, non sono qui per convertire nessuno, sia chiaro, ma appunto la Chiesa, a partire dalla sua identità e dalla sua storia, che credo abbia segnato, e questo penso che sia oggettivo e tutti lo possiamo riconoscere, almeno 1600 anni anche della storia della nostra città, si propone e si presenta come una realtà che non è una onlus né una ONG, ma appunto nella sua qualità appunto di popolo di Dio in cammino, col desiderio però di camminare insieme con tutti, e quindi con tutti i cittadini di questa città, per costruire il bene comune, inteso come il bene di una convivenza la più serena, la più solidale possibile tra tutti coloro che vivono da noi, cittadini antichi e nuovi cittadini, appunto pensando anche alle migliaia e migliaia di immigrati che ormai sono parte attiva del nostro contesto. Ecco, allora nel discorso invece di Sant'Ambrogio, l'arcivescovo, già il titolo è interessante, no? Autorizzati a pensare, ho portato alcune copie che lascio appunto in omaggio, perché poi chi lo vuole possa riprendere con calma il testo. Autorizzati a pensare esprime un desiderio, un auspicio, una visione, potremmo dire una ragione per il bene comune, ma potrebbe essere letto così, anche autorizzati a pensare, cioè decidi di pensare. Siamo innanzitutto tutti noi esseri pensanti e soprattutto chi assume responsabilità politiche o amministrative ha un dovere, credo, anche di pensare non solo per sé, ma per la collettività. E allora ci sono, dice l'arcivescovo, delle insidie al pensare. Una è quella dell'emotività e della suscettibilità, che oggi sembra prevalere, anche proprio nel contesto culturale nel quale viviamo, no? Sono diffusi, qui cito, in ogni tempo, in ogni luogo, atteggiamenti emotivi, reazioni istintive, passioni cieche. Ora, l'emozione non è un male, guai se lo pensassimo, però non è una ragione, sono cose diverse. Allora, forse in questo momento l'intensità delle emozioni è particolarmente determinante nei comportamenti. Ciascuno si ritiene criterio del bene e del male, del diritto e del torto. Quello che io sento è indiscutibile, quello che io voglio è insindacabile. E fa poi un esempio, no, che trae proprio dalla vita della nostra città. Dice, si pone al di là dello sportello di un ufficio pubblico. Chi presta un servizio pubblico alla comunità ogni giorno deve confrontarsi con la gente e viene messo alla prova continuamente dalle persone che aspettano, dalle persone che chiedono, dalle persone che hanno fretta. E qui, dice l'arcivescovo, desidero esprimere il mio apprezzamento per gli operatori che sanno accogliere con particolare attenzione coloro che si trovano in condizioni di necessità, sprovveduti e smarriti di fronte alle procedure per ottenere le prestazioni cui hanno diritto, imbarazzati talora davanti agli operatori con cui è faticoso intendersi. Coloro che prestano un pubblico servizio constatano ogni giorno che ci sono molte persone che vivono le loro legittime aspettative con atteggiamenti di pretesa arrogante. La pretesa non è il far valere i propri diritti, ma è mancare di comprensione nei confronti degli operatori e delle regole che essi devono rispettare. Ecco, questo come un esempio di un sintomo, potremmo dire, che percepiamo, credo, tutti, questo eccesso di emotività che ci condiziona nel pensare, nel ragionare e anche nei comportamenti privati e pubblici. Allora, un'altra sottolineatura che nel suo discorso l'arcivescovo fa è quella di insistere per essere persone ragionevoli, superando quella costruzione anche della logica politica a partire e troppo condizionati dalla ricerca del consenso. Cito, nel dibattito pubblico, rileva l'arcivescovo, nel confronto tra le parti, nella campagna elettorale, il linguaggio tende a degenerare in espressioni aggressive, l'argomentazione si riduce ad espressioni a effetto, le proposte si esprimono con slogan riduttivi piuttosto che con elaborazioni persuasive. L'animosità del confronto è in certa misura un tratto caratteristico dell'appassionarsi per una causa che si ritiene meritevole di dedizione e di determinazione. E questo credo che ci trovi tutti consenzienti e va da sé. Chi ha passione per la cosa pubblica, chi ha passione civile, anche la sostiene con animosità. Tuttavia, credo che il consenso costruito con un'eccessiva stimolazione dell'emotività, dove si ingigantiscano paure, pregiudizi, ingenuità, reazioni passionali, non giovi al bene dei cittadini e non favorisca la partecipazione democratica. Ecco, questo mi sembra una sottolineatura che, dalla quale non possiamo tutti prescindere, anche perché un tempo, almeno adesso lo dico così, forse in base alla mia personale esperienza, le campagne elettorali avevano un inizio e una fine. Si votava, chi vinceva governava, chi perdeva stava all'opposizione, costruiva le condizioni per un'alternanza. Adesso pare che siamo perennemente in campagna elettorale. Forse non è un bene anche questo, questo è un giudizio personale, però mi pare di poterlo ricavare anche dalle considerazioni della civiltà. Non ci aiuta nella costruzione del bene comune. Ecco, quindi la partecipazione democratica, dice l'arcivescovo, la corresponsabilità per il bene comune crescono, a me sembra, e si condividono pensieri e non solo emozioni, informazioni obiettive e non solo titoli a effetto, confronti su dati e programmi e non solo insulti e insinuazioni, desideri e non solo ricerca compulsiva di risposta ai bisogni. Credo sia opportuno un invito ad affrontare le questioni complesse e improrogabili con quella ragionevolezza che cerca di leggere la realtà con un vigile senso critico e che esplora percorsi con un realismo appassionato e illuminato. La gente che abita le nostre terre ha risorse di intelligenza e di riflessione che anche nel dibattito pubblico, anche nel confronto quotidiano, anche nell'esercizio delle responsabilità amministrative devono esercitarsi per la ricerca di percorsi promettenti. Mi sembra che siano iscritti nell'animo della nostra gente una profonda diffidenza per ogni fanatismo, un naturale scetticismo per ogni proposta di ricette che promettono rapida e facile soluzione per problemi complicati e difficili. Ciò è congeniale alla... Ci è congeniale la coscienza che le spaccature che dividono sono ardue da ricomporre, che le offese che feriscono sono dure da guarire, che le informazioni scorrette che squalificano sono difficili da rettificare. La ragionevolezza, che si può anche chiamare buon senso, l'intelligenza e la competenza che possono maturare in saggezza, una disposizione alla stima vicendevole che si può ritenere fondamentale per una convivenza serena, possono creare consenso con argomentazioni, dando forma ad alleanze tra le forze in gioco che presuppongono l'affidabilità delle persone e delle organizzazioni che li convergono. C'è anche una sottolineatura più concreta, che poi l'arcivescovo fa nel proseguo della sua riflessione, sulle procedure, procedure a volte esasperanti, che davvero scoraggiano anche nei cittadini un giudizio sereno nei confronti di chi le amministra. Dice così: mi sembra che si debba insistere in quei percorsi di semplificazione che sono spesso enunciati e promessi per rendere più facile essere buoni cittadini, onesti, in regola con la pubblica amministrazione, per favorire l'intraprendenza di imprenditori e di operatori, operatori negli ambiti del servizio ai cittadini e della solidarietà. È però evidente che i percorsi promessi avviati presuppongono il recupero di una fiducia tra i cittadini e tra i cittadini e la pubblica amministrazione. Quindi questi aspetti ricordati, le pretese indiscutibili, il consenso emotivo, le procedure esasperanti, sono buone motivazioni per formulare il desiderio di una ragionevolezza diffusa. Siamo autorizzati a pensare. C'è poi una sottolineatura che mi piace richiamare a un certo punto nel centro del suo argomentare. L'arcivescovo dice: tra le tendenze che oggi minano il pensare mi pare che sia insidioso l'utilitarismo, che riduce il valore all'utile immediato e quantificabile, che si chiami profitto, consenso, indice di gradimento. Il pensiero asservito all'utilitarismo si riduce a calcolo, quindi a valutare risorse e mezzi in vista di un risultato per lo più individuale o corporativistico, piuttosto che un fine comune condiviso. Pertanto si rinuncia alla riflessione sulle domande di senso, relegando l'argomento nell'irrazionale e nel sentimentale, escluso per principio dalla sfera pubblica e dalla possibilità di una dimensione sociale. È evidente che la gestione della cosa pubblica e l'organizzazione della vita sociale e dei servizi richiedono una capacità di analisi e di calcolo, però il pensiero non può essere ridotto a questo, a mero utilitarismo. Vogliamo lavorare per superare il mero pensiero calcolante in favore di un allargamento del concetto di ragione. Un pensiero realista che abbia a cuore la ricerca continua della verità e del bene condiviso, libera da pregiudizi, aperta agli altri alla domanda di senso. Occorre riconsiderare e ricomprendere la differenza tra l'utilità, che consiste in una relazione tra persona e cosa, esemplare a questo proposito è il denaro, e la felicità, che consiste nella relazione tra una persona e un'altra persona, e non può rinunciare alla speranza di un suo compimento. Ecco, quindi l'arcivescovo aggiunge ancora, e vado a concludere gli aspetti più rilevanti del discorso di Sant'Ambrogio, annuncia ancora rileva come gli amministratori locali sono chiamati a un esercizio di realismo e anche a essere vigili sul rischio di lasciarsi condizionare da gruppi di pressione che promuovono ideologie o punti di vista troppo parziali. Talora la risonanza mediatica di una decisione o di una proposta diventa tentazione che induce ad accondiscendere alle insistenze per un interesse particolare, il cui contributo al bene comune è discutibile. Per questo immagino che i protagonisti pensosi della vita della città condividano il proposito di prendersi cura del legame sociale, di nutrire e rafforzare le identità dei nostri territori, perché sappiano generare ancora energie per processi di aggregazione e di inclusione che contrastino l'isolamento e la solitudine e che sono tipiche della nostra cultura, di rilanciare la generosità pubblica e privata perché si torni a percepire come un segno di maturità e di intelligenza civica investire risorse anche economiche per far fronte alle povertà che bussano alle nostre porte. La comunità cristiana, diceva già a Sant'Ambrogio, nelle sue articolazioni territoriali, nella sua organizzazione centrale, desidera abitare la città per offrire il suo contributo e collaborare con tutte le istituzioni presenti nel comprendere il territorio, nell'interpretare il tempo, nel promuovere quell'ecologia globale che rende abitabile la terra per questa e per le future generazioni. E concludeva con un invito anche a riprendere un'educazione civica anche da parte delle scuole, degli educatori in generale, proprio perché le nuove generazioni siano maggiormente consapevoli di questo e siano introdotte, accompagnate nella comprensione e nella promozione di un bene comune. A Palazzo Marino l'arcivescovo, appunto, avendo dinanzi un uditorio ancora più preciso, ha voluto aggiungere alcune considerazioni che ancora mi permetto di richiamare. Innanzitutto, è partito da questa considerazione: è necessario un linguaggio comune come condizione di un pensiero costruttivo, e questo linguaggio comune lo individua nella nostra Costituzione, la Costituzione della Repubblica Italiana, soprattutto nei suoi articoli fondamentali, quelli che sono anche, come dire, il segno e il frutto di una comunione che nacque quasi inaspettatamente dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, della guerra civile che spaccò il paese, insanguinò le nostre strade, dove culture politiche diverse, quella cattolica, quella liberale, quella socialista, quella comunista, seppero trovare comunanza e una sintesi che ancora oggi è valida e può sostenere il cammino del nostro paese. Cito quanto l'arcivescovo disse a Palazzo Marino: si riconosce che la nostra Costituzione è un testo che conserva il suo valore e nella prima parte raccoglie il convergere di principi condivisi dai padri costituenti, che pure esprimevano culture, punti di vista, ideologie diverse e anche contrastanti. Il riferimento alla Costituzione non può essere solo un appello retorico, deve piuttosto essere un criterio per orientare e giudicare le scelte, con l'inevitabile impegno di interpretazione e mediazione nel contesto attuale. Tra i fattori determinanti del linguaggio comune deve essere inscritta una nozione condivisa di bene comune, supponendo che sia condiviso il principio che l'amministrazione comunale deve farsi carico del bene comune. Mi permetto di suggerire che il bene comune debba essere inteso come il convivere sereno e solidale dei cittadini. Promuovere il bene comune significa allora promuovere l'appartenenza consapevole alla comunità cittadina. Ancora, mi permetto di mettere in evidenza che tra i fattori determinanti del linguaggio comune dovrebbe essere incluso un tema che può essere controverso, ma che io ritengo irrinunciabile e che merita di essere oggetto del pensare costruttivo, critico, saggio, al quale ci sentiamo autorizzati. è il tema della centralità della famiglia. Ritengo infatti che la famiglia sia la risorsa determinante per favorire il convivere sereno e solidale. La considerazione della famiglia e la sua centralità per il benessere della città si scontra con la tendenza diffusa a dare enfasi ai diritti individuali nel costume, nella mentalità e nella legislazione nazionale come nelle delibere comunali. A me sembra però che sia ragionevole, in vista della promozione del bene comune, che si promuova la famiglia come forma stabile di convivenza, di responsabilità degli uni per gli altri, di luogo generativo di futuro. Il preoccupante calo demografico, la desolata solitudine degli anziani, i fenomeni allarmanti della dispersione scolastica, delle dipendenze in giovanissima età, dell'indifferenza individualistica devono dare molto da pensare a chi ha a cuore il bene comune. E qui nella famiglia individua l'arcivescovo un luogo da promuovere, proteggere e favorire. Quanto ai percorsi di pensiero costruttivo, il primo percorso che l'arcivescovo ci richiama si può riassumere, e qui riprende quanto già disse nello scorso anno, cioè nel 2017, il discorso di Sant'Ambrogio, quella che lui chiama l'arte del buon vicinato. È un percorso che invita e responsabilizza tutti i cittadini e tutti gli abitanti che convivono nella città e che propone l'atteggiamento della cittadinanza attiva, vigile, intraprendente. Si tratta di una promozione culturale che, grazie alla mediazione di molte presenze territoriali, diffonde un modo di intendere il vicino, i vicini di casa, come potenziali alleati e non come potenziali minacce. Le presenze territoriali che possono favorire e praticare questo atteggiamento e le attività che ne possono conseguire sono molteplici e devono trovare sostegno e incoraggiamento per rendere incisiva la loro azione. Tali presenze si possono nominare in modo solo allusivo, dato il loro numero e la loro diffusione nel territorio. Nomino quindi le parrocchie, gli oratori, le scuole, i centri culturali, le associazioni di volontariato e di solidarietà, i centri di ascolto, i consultori familiari, le associazioni dei commercianti, degli inquilini, i presidi sanitari. Ritengo che l'amministrazione comunale possa fare molto per sostenere le buone pratiche e bonificare i territori esposti al pericolo di diventare incubatori di violenza, di risentimento, di illegalità. La cura per i servizi sul territorio e il coinvolgimento dei cittadini per il buon funzionamento dei servizi, dalla nettezza urbana ai trasporti pubblici, dalla manutenzione del verde pubblico al contenimento dei vandalismi, la cura per le condizioni abitative, il patrimonio immobiliare, la cura per il trasporto pubblico, la presenza della polizia locale, la promozione di iniziative di animazione, di festa nei quartieri, sono aiuti concreti e incoraggianti per molti cittadini e abitanti che desiderano contribuire a un convivere sereno e solidale. Infine, il secondo percorso si può riassumere nell'alleanza delle istituzioni. Si deve riconoscere che nella tradizione milanese le istituzioni hanno coltivato rapporti di stima reciproca, di abituale collaborazione, di molteplicità di confronti. Credo che la stagione sia propizia e incoraggiante per intensificare questa dinamica positiva. L'alleanza tra le istituzioni deve essere intesa come uno stile di rapporti, di incontri, di confronto che diventa il contesto favorevole a rispondere alle domande imposte dal presente e dal futuro. In ogni territorio ci si deve domandare quali sono le risorse qui presenti, quali sono le presenze promettenti, quali le presenze preoccupanti, quali i servizi necessari, quali i luoghi di promozione dell'incontro, del buon vicinato, quali le problematiche più acute e da affrontare con urgenza. In città vivono tra tante di queste realtà e tra le istituzioni si debbono appunto nominare ancora l'amministrazione comunale, le università e la scuola, le forze dell'ordine, le comunità cristiane e di altre religioni. La mia presenza, concludeva l'arcivescovo, in questa sede, in questa occasione, è per ribadire la disponibilità della Chiesa diocesana, nelle sue varie articolazioni centrali e territoriali, per essere partecipe di questa alleanza, per farsi promotrice attiva di quanto può consolidarla e renderla operativa nell'affrontare le domande di più ampio orizzonte e le domande che sorgono dalla cronaca spicciola. La Chiesa Ambrosiana può offrire il servizio disinteressato per coniugare sviluppo ed equità, sicurezza e inclusione, con la sua presenza capillare in tutta la città e la sua riserva di sapienza e di speranza che le ha consentito di attraversare i secoli e guardare con fiducia al futuro. Grazie del vostro ascolto.
Allora io lascio la parola ai consiglieri per delle considerazioni dopo questo intervento sicuramente molto denso, per cui credo che avrà lasciato a molti di noi la voglia anche di proseguire sul filo delle riflessioni. Quindi conoscete la procedura, se desiderate prenotarvi per intervenire io vi lascio la parola. Allora cedo subito la parola al nostro presidente.
Allora, intanto prima parola non può che essere di ringraziamento per questo segnale di interesse e di attenzione a un'istituzione come la nostra, un'istituzione territoriale che non sempre, diciamo, a cui non sempre viene riservata una valorizzazione come quella che dimostra oggi la presenza del vicario. E un altro ringraziamento da parte del municipio non può che andare all'organizzazione della Chiesa Ambrosiana sul territorio del nostro municipio. Devo dire che riscontriamo una costante collaborazione con tutti i decanati sul territorio e molto spesso i decanati, le parrocchie del nostro territorio rispondono in realtà ad esigenze che non sono neanche proprie della comunità dei fedeli, molto spesso si spingono molto più in là, è frequente vedere nelle nostre parrocchie servizi, diciamo, di stampo sociale, il doposcuola o altre attività destinate alla comunità territoriale nel senso più ampio possibile del termine, che quindi va ben al di là dei confini religiosi e dell'identità religiosa dei singoli cittadini. Ma io credo che questo momento è un momento particolare che un po' forse ci spiazza, perché non siamo abituati a parlare in questa sede di cose diverse da quelle che riguardano i più immediati bisogni dei nostri cittadini e del nostro territorio, però penso sia un momento estremamente utile, perché la comunità territoriale, quella della città e nello specifico quella del municipio, è una comunità estremamente complessa in cui si riscontrano buona parte di, anzi tutte e molte altre, diciamo, criticità che nascono proprio da quello che leggiamo nella lettera di Delfini alla città di Milano. E quindi il fatto che molto spesso i cittadini, ma forse anche noi stessi, riteniamo che le nostre ragioni non siano le nostre ragioni ma le ragioni, molto spesso con una difficoltà ad accettare che ci siano ragioni altre in conflitto con quelle che noi riteniamo essere la verità, e più in generale qualsiasi sistema sociale, dalla più piccola comunità alla famiglia stessa, quelle più grandi e più complesse, fa fatica a muoversi se non ha una direzione. La direzione non può che essere data dal senso di qualcosa, diciamo, più alto di ciò che è il bisogno immediato dei suoi componenti. E quindi in effetti misuriamo, credo tutti noi, anche all'interno del dibattito politico, anche all'interno del dibattito politico nostro, a volte una difficoltà a trovare valori condivisi e che vadano al di là delle singole posizioni dei singoli gruppi politici che compongono questo Consiglio, che compongono, diciamo, anche le singole, il singolo pensiero di ciascuno di noi, e quindi si fa fatica a trovare a volte un terreno comune di valori che tra l'altro in questa bellissima lettera sono individuati ancora una volta nei valori costituzionali, per quanto che sono un po' la nostra Bibbia laica, e quindi si mettono in discussione anche alcuni principi che si ritenevano quantomeno fissati e condivisi. Credo che invece ricostruire una base di senso comune, ricostruire una percezione anche di destino comune, che è ciò che poi alla fine sono i due argomenti, forse il senso, quindi i valori, anche il destino, quindi l'utilità dello stare insieme, sia una base essenziale per qualsiasi tipo di ragionamento poi piccolo, anche specifico, che ci troviamo ad affrontare anche al nostro interno. Quindi l'auspicio è che questa logica, questo riprendere la ragionevolezza, riappropriarsi anche dell'empatia, cioè del capire le ragioni dell'altro, e capire veramente la necessità di ricostruire una base di valori comuni sia un auspicio che si può sicuramente indirizzare a qualsiasi comunità, e le istituzioni che di fatto poi hanno l'onere di far sì che le comunità vivano e diciamo il benessere di tutti e di ciascuno è utile, veramente utile che facciamo proprio tutti quanti. Quindi io la ringrazio per questo bel momento di riflessione e spero che questo avvio di ragionamento comune che parte con questa occasione, che effettivamente non abbiamo forse fatto prima a livello così alto, possa poi svilupparsi anche al nostro interno e anche nel dibattito quotidiano che ci vede qui confrontarci per il bene dei nostri cittadini. Grazie davvero.
Grazie Presidente. Consigliere Garlaschelli.
Sì, anch'io mi associo ai ringraziamenti del nostro Presidente per l'intervento del Monsignor Altimonti, perché in quest'Aula in cui siamo normalmente abituati a trattare l'ordinaria amministrazione del municipio, ci dà modo di fare un ragionamento un pochettino più alto, un pochettino più profondo, che supera la contingenza ma che ci fa riflettere su quello che è il nostro ruolo. Io trovo che, l'ho sempre detto, l'ho sempre sostenuto, bisogna superare la campagna elettorale permanente, bisogna superare la continua contrapposizione strumentale, perché se veramente vogliamo costruire il bene comune, e questo penso che lo condividiamo, è la mediazione di diverse sensibilità, di diversi interessi, per cui ognuno di noi è portatore, nella misura in cui rappresenta i cittadini che l'hanno eletto e così via, portatore di una sensibilità, e la mediazione di queste diverse sensibilità possono costruire il bene comune, se no è sempre un bene di parte, non è comune, non è di tutti. Però appunto bisognerebbe superare la continua contrapposizione e cercare di ragionare, approfondire un po' tutte le tematiche in modo tale che ognuno possa dare il proprio apporto. Ritorno a ringraziare perché ci dà modo appunto di approfondire un attimino quello che potrebbe essere il ruolo di un amministratore pubblico.
Grazie consigliere Garlaschelli. Assessora Barbieri.
Sì, io volevo intervenire perché ero presente quel 6 dicembre al discorso della città e devo dire che ne sono molto emozionata e chiaramente ho battuto anche le mani insieme a tutti. Sono emozionata in diversi punti, intanto per la sollecitazione al pensiero, che oggi non è una cosa scontata. Vengo da una... Io ho più di 60 anni, quindi la mia generazione ha avuto la fortuna, pur nella contrapposizione, di vivere un pensiero forte e comunque pacato e comunque confronti arricchenti. Oggi c'è una sterilità incredibile dovuta anche non solamente alla contrapposizione in sé, ma alla carenza di pensiero, e io lo sento molto, quindi mi è piaciuto tantissimo questo intercalare, siete autorizzati a pensare, che è rivolto alla comunità ma anche alle persone individualmente. Poi mi è piaciuto che l'arcivescovo di Milano abbia deciso di portare questo discorso in tutti i municipi, che anche questa cosa non è assolutamente scontata, non è scontata nemmeno per la politica, e quindi è un apprezzamento che voglio sottolineare, perché non è facile nemmeno vedere i sindaci nei municipi, quindi questa cosa è veramente straordinaria dal mio punto di vista. L'altra cosa che volevo dire è che mi è piaciuto moltissimo anche questo sollecitazione a pensare, a riflettere sulla nostra carta costituzionale, che è appunto la legge fondamentale dei diritti e dei doveri della Repubblica Italiana, e quando lui sottolineava tutti i sindaci presenti, assessori là, erano tutti con la fascia tricolore, quando aprite i consigli municipali leggete gli articoli della Costituzione. Anche questa cosa non è scontata, perché secondo me non si conosce a sufficienza, e devo dire che noi abbiamo un presidente qua della Commissione Cultura, Francesco De Muro, che non so se aveva sentito questo discorso, però apre tutte le commissioni leggendo un articolo della Costituzione, quindi questa è una cosa che ha un sentire diffuso, indipendentemente dalle appartenenze e anche dal fatto di praticare o meno la Chiesa, perché tutti noi siamo sicuramente cristiano-cattolici culturalmente, ma non tutti noi pratichiamo, e quindi questa è una cosa che volevo sottolineare, che mi è piaciuta tantissimo. Relativamente al tema dell'inclusione, dell'integrazione, adesso le citate il tema della famiglia, e io concordo abbastanza, anche se poi se magari io e lei approfondissimo il discorso magari non saremmo d'accordo su tutto, però sicuramente la famiglia è un nucleo centrale per la ricostruzione di comunità, indipendentemente dal tipo di famiglia, secondo me, ma questo è un altro discorso. Quello che però voglio sottolineare e manca, e voglio dirlo anche qua pubblicamente davanti al rappresentante dell'Arcivescovo di Milano, nel nostro territorio, ma credo in tutta la città, mancano degli strumenti importanti per aiutare la famiglia, che non è solamente un discorso di supporto economico, anche di supporto economico, ma anche di supporto ad esempio alla genitorialità. E dico questa cosa perché noi sappiamo, i dati ce lo dicono, che le cose peggiori accadono in famiglia purtroppo, e la scuola ce lo dice, che fa educazione civica, molti progetti vengono fatti, per esempio contro il bullismo, il cyberbullismo, per il rispetto reciproco, contro la violenza, però dopo non è sufficiente, perché in famiglia invece succede che queste cose vengano in qualche modo annullate perché si praticano altre cose, relazioni violente, eccetera. Quindi è fondamentale individuare strumenti di supporto alla genitorialità per aiutare i genitori a essere genitori e a essere comunità all'interno della famiglia. E l'altro tema, l'altro strumento, sempre in questo discorso che sto facendo, è il tema della mediazione culturale. Ecco, secondo me è scarsa, e sono scarsi gli strumenti, gli interventi e le risorse per la mediazione culturale, anche che significa mediazione culturale tra che significa far conoscere le culture altre che ci sono all'interno della nostra società, che significa poi conoscerle per accettare la multiculturalità di cui noi siamo, nella quale noi siamo dentro in questa società. Quindi che significa anche mettere risorse. Devo dire che da questo punto di vista ho letto un documento tra l'altro di un assessore alle politiche sociali, una mia collega del municipio 9, che non è certo di tendenza di centro-sinistra come siamo noi, che poneva molto l'accento su questo tema, e l'ho apprezzato tantissimo. Quindi indipendentemente quindi delle appartenenze, se si pensa e si ragiona si arriva allo stesso discorso dell'importanza quindi per l'inclusione, per l'integrazione, l'accettazione delle diverse culture, ma strumenti da mettere in campo, che sono appunto strumenti di mediazione, i mediatori culturali sono necessari nelle scuole, sono necessari nella società, sono necessari nei condomini. Volevo dare il mio contributo in questo senso, ringraziando naturalmente l'Arcivescovo Delfini e poi lei, che è Don Carlo Zimondi, il vicario episcopale. Grazie.
Grazie mille. Consigliere De Muro.
Ma, come ho detto, i diritti dell'uomo e la nostra Costituzione sono sicuramente la base su cui costruire sia il nostro percorso come persone, come cittadini, sia come chi si impegna nell'ambito amministrativo. Ora, è difficile entrare dentro il meccanismo perché bisognerebbe approfondire, perché ho scorso i titoli, soprattutto visto che ogni paragrafo è comunque, ogni paragrafo potrebbe diventare una seduta consigliare, però interessa molto queste prime righe della lettera di Giacomo, quando dice che chi tra voi è saggio e intelligente, con la buona condotta mostri che le sue opere sono ispirate a mitezza e sapienza. Ecco, io credo che il raggiungimento di un risultato sia proprio l'insieme di razionalità e di mitezza. Non sono d'accordo che si debbano escludere le emozioni, come si dice, perché le emozioni possono essere foriere di elementi negativi rispetto alla ragionevolezza diffusa, però rimane il fatto evidentemente che mettere subito, diciamo, in un percorso narrativo di questo tipo il tema della mitezza, io ci avrei messo anche quello della misericordia, ma quello è un altro discorso, però diciamo rende sicuramente forte, diciamo, il percorso che si è voluto dare il nostro arcivescovo nel comunicare in comune. Ecco, l'altra cosa molto positiva che trovo, che questa è proprio Milano. Cioè, se io devo leggere questo libricino, ci trovo una pratica ambrosiana che è nella storia. Noi un paio di giorni fa abbiamo dato in 600, in un nostro spazio culturale, Milano città senza periferie. Ecco, sarebbe stato bello, diciamo, che partecipare, perché era un excursus storico della città, proprio dalle fondazioni, dove l'elemento, diciamo, posso dire, non pastorale, dove proprio il vescovo è uomo di religione, ma è anche mediatore politico, anche portatore politico della città, che l'ha difesa quando doveva difenderla, e che comunque questa tradizione è rimasta nel tempo e fino ai giorni nostri, per cui una funzione sociale e una funzione che a sua volta diventa anche attività, tra virgolette, politica rispetto al bene del territorio, perché questa è sempre stata la sua funzione, insieme ad altre caratteristiche. Per cui, trovando in queste parole, diciamo, una pratica ambrosiana, cioè proprio noi siamo fatti così, ecco, è molto interessante, e credo che farò di tutto per approfondirlo, anzi le avevo accennato anche la possibilità che si potrebbe, mi rivolgerò alle parrocchie poi, si potrebbe approfondire, e come mettere insieme la nostra attività politica con l'attività, evidentemente, con i nostri ideali. E questo vale per il tema della famiglia, vale per tutti i temi dove la realtà, diciamo, può avere facce diverse. E trovo molto interessante il riferimento alla Costituzione. Ecco, se c'è un momento alto nella storia, nella nostra purtroppo faticosa storia di Stato italiano, è stato proprio il momento in cui soprattutto i due partiti più grandi, con la svolta di Salerno, sono riusciti a mettere insieme, diciamo, faticosamente, anche contro il parere, per esempio, dei laici, contro il parere dei socialisti, sono riusciti a mettere insieme evidentemente quello che veramente rappresenta la nostra, forse uno dei momenti più alti, ripeto, rispetto alle difficoltà della nostra Repubblica, sono riusciti a mettere insieme quegli elementi che giustamente emergono qua. Per cui, se ho finito, da una parte condivido notevolmente l'approccio ambrosiano al problema, e soprattutto approvo molto l'idea che è stata fatta di conoscerci, di misurarci. È un altro modo, evidentemente, per andare incontro a quanto viene detto nel libricino. Grazie.
Grazie. Consigliere Musotto.
Grazie Presidente, grazie a Monsignor Agimonti per essere qui e per il prezioso dono, sia ovviamente il discorso del Cardinale Delpini, sia ovviamente il libretto fisico, che è molto, molto utile e interessante. Io non ruberò molto tempo, anche perché tante cose giuste per quanto mi riguarda sono state dette dai miei colleghi, però ci tengo a fare una piccola riflessione. Mi ha colpito molto di questo discorso il fatto che sia profondamente lungimirante e soprattutto profondamente politico, nel senso forse più bello del termine politica, anche se oggi ha preso un'accezione negativa purtroppo nell'imbruttimento del dibattito politico-sociale, che è quello del compromesso. Cioè la politica come compromesso, come sale della democrazia, compromesso come venirsi incontro, non solo come cittadini ma anche in questi casi come parti politiche, ed è una cosa che secondo me dobbiamo tenere in mente nella nostra attività quotidiana, perché solo venendosi incontro, io l'ho ritrovata in molte parti, tra l'altro anche nel suo discorso quando citava la Costituente, quindi tanti partiti diversi tra di loro che si sono messi d'accordo e hanno dato vita a quella che è la nostra Costituzione e a quello che è il nostro Stato, che per il bene comune smussano i propri spigoli, i propri estremismi, le proprie ideologie, laddove queste sono da ostacolo al raggiungimento di un bene, di un fine che è comune. E questo credo valga sia per noi, diciamo, politici, amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni da questo livello fino a quelli più elevati, sia credo anche per quanto riguarda i cittadini stessi, perché l'impegno deve essere di ognuno di noi e non solamente come cittadini e non solamente come politici, qui e fuori da qui. Quindi grazie veramente ancora.
Grazie consigliere. Consigliere Uliti. Le ho dato la parola, però mi sa che deve respingere il tasto suo. Perfetto.
Okay. Innanzitutto mi unisco ovviamente ai complimenti per questa iniziativa, che è veramente lodevole. Anzi, io auspico altri incontri di confronto, perché aiutano veramente a crescere, a fortificare, nel senso più positivo del termine, la nostra crescita di cittadini, di persone e di politici. Faccio una piccola premessa che mi ha stimolato il giovane collega che mi ha preceduto: la politica è compromesso, è anche compromesso, guai se non fosse compromesso, perché vuol dire essere rigidi, quindi benvengono nell'eccezione chiaramente positiva del termine del compromesso. Io ho letto questa lettera aperta, che già avevo avuto modo di apprezzare, e condivido ogni singola parola, ogni singola lettera di questa. Non capisco neanche come si potrebbe essere non condividere questa lettera. Ci sono alcuni passaggi estremamente interessanti di questa lettera, sono quelli che della crisi, che poi alla fine è la crisi della politica in senso generale, degli ideali, quindi c'è una politica urlata negli ultimi anni, quant'altro, trasversalmente, centro, destra, sinistra, e sta venendo meno il pensiero politico che c'è dietro. Ci sono ulteriori passaggi, c'è un aspetto dove viene citato proprio chi presta servizio pubblico alla comunità. Ecco, noi a volte ci dimentichiamo, a qualsiasi livello, che noi prestiamo un servizio temporaneo alla comunità, e questo è molto importante, non dovremmo mai dimenticarlo, mai. Un mio vecchio capogruppo, quando ho iniziato ormai 25 anni fa a fare politica attiva, diceva: la res pubblica è quella che devi tener conto, indipendentemente da quello che pensi te, devi pensare trasversalmente all'interesse dei cittadini. Ecco, è quello che ci deve comunque portare. Mia opinione personale, cioè ovviamente proprio come persona, che la crisi della politica va di pari passo con quello che è la crisi della società e della crisi della famiglia. Condivido appieno il suo richiamo alla centralità della famiglia, alla famiglia tradizionale, perché è lì che porta lo sviluppo, che ci ha permesso di crescere e di essere quella società che nel bene e nel male è quella che noi conosciamo adesso. Quindi famiglia, comunità e la politica poi è il risultato finale di alcuni valori, che è dalla centralità della famiglia alla centralità della comunità. Un pastore, per un pastore, per una, è la sua comunità ecclesiastica, la sua chiesa, oltre che la sua famiglia. Per noi politici è la nostra famiglia, la nostra comunità, ma è sempre il senso di famiglia, ok, quello che ci deve portare, e noi ci riconosciamo in queste parole. Grazie.
Grazie consigliere Uniti. Consigliere Goldoni.
A me piace, naturalmente ringrazio la presenza insolita, ma magari se si sentisse le registrazioni solite di questo consiglio capirebbe che magari molte affermazioni sono contestuali a oggi. Però a me piace ricordare questo sostanzialmente. Esiste una comunità cristiana, si fonda sostanzialmente sui Vangeli e prima sulla Bibbia, comunità cristiana che porta dei valori, e vorrei fare questi due esempi per solo evidenziare la difficoltà poi che l'umanità ha nell'attuare questi valori. Lo schiavismo, che oggi non c'è, è inconcepibile, all'epoca di Roma era qualcosa di normale, così come per tanti secoli. Nel momento in cui la comunità, l'impero romano, insomma, con i vari imperatori, sono diventati cristiani, la schiavitù è stata, diciamo, il concetto di schiavitù, il concetto che una persona nascesse schiava, è stata eliminata dal diritto romano, pur rimanendo poi tutte le accezioni, perché se uno aveva un debito diventava schiavo, se uno era schiava e nasceva un figlio, insomma, c'erano tutte queste regole qua. Quindi per dire quanto un valore fondamentale della cristianità, che poi è l'essere tutti uguali, insomma, l'essere liberi, l'essere nonostante la religione fosse acquisita, perché questo semplice concetto venisse appreso, quanti anni sono dovuti passare da allora. L'altra cosa di così simpatica, legata sempre alle religioni, e qui andiamo in India, siamo nel periodo in cui bene o male nasce il buddismo, l'impero romano, adesso non mi ricordo se era nel periodo in cui le davo o le prendeva, cioè, in India col buddismo addirittura la schiavitù non viene neanche concepita e nascono addirittura dette in soldoni di ospedali per gli animali, che è una roba inconcepibile per quello che era il resto del mondo rispetto a questo. Questo per dire cosa? Che poi gli uomini sono fatti come siano stati creati, ed è molto difficile arrivare a quelli che sono gli obiettivi che forse ci hanno, l'imprinting che qualcuno ci ha voluto dare dall'inizio, che a me piace ricordare erano sempre semplici 10 regole, ma che ancora oggi non riusciamo ad applicare. Quindi ben venga le osservazioni, la Costituzione, però immagino e purtroppo mi duolo nel vedere che, nonostante tutta la buona volontà di qualcuno, ancora la maggioranza non è riuscita a recepire quelli che sono quei 10 fondamentali passi o regole che, se tutti applicassimo, non dico che tutti i problemi sarebbero risolti, ma sicuramente tutte le ansie che sono state descritte, come anche quella della politica di tutti i giorni, che forse far meno politica farebbe bene, più che altro in televisione, la politica purtroppo nel concetto di parola stessa viene fatta per qualunque cosa, insomma. Quindi il mio auspicio è che chi deve, che dovremmo essere tutti, ma in particolar modo l'ente preposto, usiamo questo termine, che poi è la Chiesa con tutte le sue sfaccettature, dovrebbe insistere molto più su questi 10 punti che non su altri, perché risolti quelli, molti dovrebbero risolversi da sé.
Grazie consigliere Goldoni. Se me lo permettete, visto che non ci sono altri interventi, faccio anch'io la mia considerazione da consigliera più che da presidente di questo consiglio. Naturalmente ringrazio il Monsignore, perché come si vede anche da chi ha preso la parola, si capisce che queste parole hanno lasciato il segno e ci hanno stimolato a una riflessione. A me è piaciuto molto proprio l'introduzione del suo intervento, quando ha parlato della ricerca di senso, no? Che in qualche modo dal vostro punto di vista appunto la religione cattolica mette a nostra disposizione, e che poi in effetti, essendo noi vissuti, cresciuti in questo tipo di cultura, sicuramente sentiamo anche come spinta, e probabilmente ci ha portato, almeno per molti di voi e di noi, a scegliere anche di fare i consiglieri, no? Perché comunque sia, nella domanda di senso noi ci poniamo tutta una serie di interrogativi e ci diamo anche alcune risposte. E io credo, ecco, che oltre al tema del credere di avere sempre ragione, al tema di non riuscire più a empatizzare con gli altri, ci sia anche un'altra forma invece di pericolo, fra virgolette, nella società di oggi, che è un po' quello del chi te lo fa fare. Io noto molto questa attitudine
Per cui nel momento in cui sarà capitato a molti di voi, nel momento in cui raccontiamo che abbiamo una riunione serale, abbiamo il municipio, abbiamo una domenica mattina qualche impegno, la reazione più comune è ma perché? Cosa fai? Perché utilizzi in questa maniera il tuo tempo libero? E questa è un'insidia, no? Proprio perché naturalmente in un mondo dove c'è una forte componente di individualismo, ognuno sarebbe portato a vedere più l'utile, quindi qual è per me l'utilità? Può essere quella di stare a casa comodamente, può essere quella di riposare e così via. Però, ritornando alla domanda, alla ricerca di senso nella nostra azione quotidiana, io credo che se siamo qua è perché ci poniamo altre domande, quindi non diciamo ho sempre ragione, non diciamo preferisco occuparmi solo di me stesso, ma probabilmente diciamo cosa può succedere in futuro, qual è l'eredità che io lascio, qual è la traccia anche che io lascio in questa città e, se vogliamo esagerare, anche in questo mondo. Il consigliere Delfini si chiede l'impatto ambientale della sua bicicletta, altri si interrogheranno sulle azioni da intraprendere dal punto di vista sociale. Ognuno di noi cerca di interpretare questo ruolo, chi più chi meno naturalmente, non voglio mettere in bocca a nessuno, tranne al consigliere Delfini, ahimè, parole non sue, però ognuno di noi credo che sia qui seduto e svolga la propria attività perché ritiene che ci sia dell'altro, a parte appunto la ricerca dell'utile, la ricerca della comodità e del comfort, chiamiamolo così, anche personale. E allora per me questa serata è stata davvero di grande ispirazione, perché intanto ci ha permesso a ciascuno di noi di anche andare un po' a rivedere i motivi per cui siamo seduti in quest'aula, e io poi faccio un auspicio, so che insomma sono sempre molto positiva e ottimista, quindi il mio auspicio è che lo spirito di questa serata continui ad aleggiare per un po' in quest'aula e che quindi anche le prossime riunioni vedano, prima di magari interventi più o meno a volte accesi che ci possono essere, però accendersi in noi una scintilla, che è quella che ci fa dire sì, va bene, possiamo litigare, possiamo anche scontrarci, ma siamo qui tutti per un motivo, e questo motivo è alla fine una ricerca di senso, una volontà di costruire per chi c'è intorno a noi e per chi viene anche domani. Molto interessante anche l'accenno appunto al tema del rispetto per l'ambiente, oltre che al rispetto delle persone, insomma siamo qui per cercare di costruire un mondo migliore di quello che abbiamo intorno a noi. Io vedo senza tessera. Sì, non vedo problemi. Prego. Allora, però qualcuno forse deve aiutare perché il microfono non è acceso, quindi non vorrei che fosse rotto, ahimè. Noi purtroppo abbiamo sempre problemi di impianto, quindi se lo contengono. No, adesso è acceso. Comunque se lo contendono proprio, quindi sì, vedo che
è una grande suspense.
Prego.
E mi unisco al contrario ai ringraziamenti, no? Mi sembra molto bello sottolineare che un'aula del tutto laica è disposta all'ascolto, e mi sembra un felice esempio. E volevo dire questa piccola mia esperienza. Ho conosciuto il presidente Santo quando è venuto nel mio ufficio parrocchiale a portare idealmente sostentamenti ai poveri, che credo in quest'aula voi tutti avete approvato, tutti chi verde chi rosso, ma l'avete approvato, e mi ha fatto molto piacere. Garantisco che li abbiamo dati tutti ai poveri, e mi ha fatto molto piacere la modalità della procedura, no? Cioè il tener conto che una parrocchia è molto presente nel territorio, e quindi se la politica, il municipio deve fare il bene del territorio, può tenere in considerazione le parrocchie come una presenza nel territorio. Non è scontato, e quindi anche di questo secondo me va tenuto conto in maniera positiva. Mi veniva leggermente da sorridere che l'arcivescovo cita la Costituzione il consigliere Goldoni citava 10 consigli, ci rimpalliamo i principi, no? Però ecco, siamo alleati e possiamo lavorare insieme. Giustamente si parlava della ricerca di senso, bellissima. Andiamo anche più in basso, andiamo più sul concreto, no? Lo stesso Presidente Santo parlava di la ricerca di un terreno comune. È il senso, il terreno comune, ma è anche il terreno. Il terreno è comune, il nostro territorio è il terreno comune su cui lavoriamo. Quella è l'oggettività su cui incontrarci e confrontarci, la nostra gente, perché vogliamo il bene della nostra gente. Poi, il signor Carlo dice, non sono venuto qui a convertire nessuno, noi nel nostro campo cerchiamo anche di convertire, però cerchiamo anche di dar da mangiare. Vi posso raccontare che in una istituzione che aiuta le onlus mi sono iscritto, mi hanno detto però la parrocchia alcune cose non le può ricevere perché fa discriminazione religiosa. Io gli ho risposto, ne prendo atto, ma vi invito a venire a vedere quanti musulmani nutriamo. Quindi vogliamo certo un senso comune, ma vogliamo anche un bene concreto in comune e su questo ci proponiamo come interlocutori alleati.
Grazie. Allora, non so come fare a dare la parola, vediamo un po'. Ecco, prego.
Grazie Presidente. Inizio anche io ringraziamenti al Monsignor Altimonti per le belle parole che ci ha dato. E adesso l'intervento non perché sono stato citato, anche se sono orgoglioso della citazione in riferimento all'ambiente. No, volevo solo dire che io mi ritengo una persona molto fortunata perché sono cresciuto in una famiglia, due genitori, che mi hanno insegnato forse il valore, forse anche involontariamente, ma perché ce l'avevano dentro, un valore importantissimo che è il rispetto della persona, il rispetto delle diversità, il rispetto della varietà delle persone che ci sono, il rispetto del bene comune. La parola rispetto secondo me è una delle parole forse più importanti che ci possono essere perché ti apre al mondo, ti fa relazionare con le persone e ti dà l'occasione proprio di vedere il mondo in un modo corretto a mio avviso, cioè appunto vedi tutto e cerchi di rispettare quello che è anche degli altri, quindi non è solo proprietà privata ma è un bene pubblico. E lì poi con Padre Francesco anche abbiamo collaborato appunto parlando anche del piccolo sul bene pubblico, sul bene comune, cioè il bene di tutti, con questo intervento, questo piccolo intervento di riqualificazione di una piazza che stiamo portando avanti tra municipio e chiesa, quindi anche la collaborazione tra le varie realtà, secondo me fondamentale, porta proprio a questo obiettivo, cioè valorizzare il più possibile il bene di tutti e restituirlo alla città, che è un po' forse il motivo principale per cui poi mi sono candidato e sono entrato in politica, perché credo molto nel bene comune, credo molto nel bene di tutti e appunto nel valorizzare e nel rispettare questa cosa, che è poi la base appunto della comunità, dell'idea di comunità. Quindi appunto ringrazio ancora il Monsignor proprio perché queste parole, appunto il valore, l'identità locale, tutto quello che poi nasce per contrastare l'isolamento delle persone, per contrastare questo abbandono anche dei valori, insomma, li ho sentiti, me li sono fatti propri, quindi volevo ringraziarlo.
Grazie consigliere Delfini. Prego.
Okay,
ecco, adesso sì, scusatemi, ma stavo un attimo parlando con la consigliera, quindi mi ero distratta. Prego.
Buonasera a tutti, Lorenzo Curato d'Ars Giambellino. Io ringrazio per tutte le cose che sono state dette, ne voglio dire una sola. Arrivando in Giambellino ho imparato in Giambellino l'alleanza tra le istituzioni e questa è una cosa molto bella. poi adesso si dice fare rete, tutte quelle parole lì, va bene, si può dire in mille modi, ma mi sembra di averlo visto, provato e sperimentato sul territorio nostro. E questa è una cosa preziosa, secondo, non è mai una cosa ovvia, una cosa facile, non va da sé, bisogna volerlo, sempre tutti insieme. Quindi è un tesoro, ma bisogna costruirlo, volerlo, e non è facile e non lo sarà, quindi non è che una volta deciso scivola sulle cose. Bisogna volerlo, sempre costruirlo, e per cui mi sembra una cosa molto bella che questo territorio ha. Ripeto, non nel modo di una cosa fissa, però che questo territorio un po' si è costruito, quindi ringrazio molto di questo e la mia testimonianza è sicura per questo aspetto. Grazie.
Grazie. Allora, mi facevano notare che stiamo facendo girare un foglio per la devoluzione del gettone di presenza di questa sera, quindi i consiglieri che fossero interessati, mi aiuti il consigliere Garlaschelli, non mi ricordo esattamente la denominazione, se me la può dire. Ecco, quindi appunto i consiglieri che volessero devolvere il proprio gettone di questa sera naturalmente lo possono fare, non c'è un obbligo, però vi volevo solo informare che stava girando questo foglio di raccolta, scusate la comunicazione un po' prosaica, però insomma. Bene, vi ringrazio davvero tutti, per tutti noi credo sia stata una serata importante, grazie e buonasera, grazie ancora Monsignore che adesso magari se vuole chiudere, prego. No, faccio le finte perché non... Prego.
Grazie, no, penso che già la ricchezza degli interventi ha detto, insomma, della bontà, ecco, di questa iniziativa. Io spero, mi auguro che questo sia solo l'inizio, ecco, questo è un momento qui istituzionale, ma il senso della mia venuta qui, come in tutti gli altri consigli e municipi che visiterò nelle prossime settimane, è proprio questo, di attivare questo cammino concreto sulle cose appunto poi da fare nei territori, proprio in questa logica, insomma, di una costruzione di un bene comune. Quindi vi ringrazio per la vostra pazienza e il vostro ascolto e vi auguro anche a nome dell'Arcivescovo buon lavoro.
Grazie mille.